Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Mortal Kombat.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news di oggi, come avrete visto e ascoltato soprattutto, è uscito Health Points, una delle nostre rubriche che abbiamo deciso di iniziare nel 2021 e come avete potuto vedere invece dalla copertina, è una copertina molto interessante che è stata realizzata da Mr. Buffo Art. Lo trovate come Mr. Buffo Art su Instagram, ci ha dato questa possibilità, è nata una bella collaborazione che speriamo di poter coltivare nel tempo.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Bepi Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Mortal Kombat, uscito nel 1992, sviluppato e pubblicato da Midway Games. È uscito per arcade inizialmente, poi è stato convertito praticamente per tutte le console esistenti al mondo di varie generazioni, cioè se lo trovate veramente dappertutto. È un picchiaduro a incontri, a tema fantasy, ma direi più a tema Mortal Kombat, visto l'universo che ha generato, i giochi stanno uscendo ancora oggi con vari reboot, eccetera, quindi è veramente un genere a sé, direi.
Il gioco creato dalla mente malata di Ed Boon e John Tobias cavalca quella che è l'onda di successo di Street Fighter 2, di cui ne abbiamo parlato nell'episodio 30 di questo podcast. Dico mente malata perché ci sono tantissime innovazioni che cerca di mettere in piedi Mortal Kombat, prima tra tutte il fatto che ci sono degli attori veri che hanno prestato il proprio corpo per le animazioni dei vari combattenti e ci sono anche dei bellissimi filmati backstage in cui si vede quello che succedeva, per la ultra violenza che c'è all'interno del gioco, che è abbastanza rara vedere all'inizio degli anni 90, poi diventerà sempre di più nel corso degli anni 90 questo trend di giochi violenti, e anche per tutta una serie di leggende metropolitane che sono nate proprio su Mortal Kombat, su quelle che sono i segreti, i personaggi segreti, eccetera eccetera.
Una di queste dicerie poi confermata da Tobias era che inizialmente Mortal Kombat doveva rifare sposarsi a Universal Soldiers con protagonista Jean-Claude Van Damme, cosa che poi non si è concretizzata, quindi la creazione di un titolo a sé. Però, come possiamo vedere da uno dei personaggi, ovvero Johnny Cage, è stato creato rendendo le sembianze di Jean-Claude Van Damme nel film Bloodsport, o senza esclusione di colpi come era uscito in Italia. Già una piccola chicca tra lo sviluppo di questo gioco, che è stato veramente corto, perché è durato solamente 10 mesi. Se pensiamo alla quantità di comparto tecnico, soprattutto per la tecnica di motion capture dei vari personaggi, 10 mesi è veramente poco.
Infatti, con la tecnica del motion capture, in realtà non hanno avuto bisogno di artisti che creassero da zero degli sprite, ma si sono basati molto sulle riprese. Gli attori andavano in delle piattaforme rettangolari, eseguivano le proprie mosse, una alla volta, appunto, come da copione, e successivamente poi venivano renderizzate all'interno del motore grafico, e quindi si potevano avere diverse animazioni, colpi, eccetera, eccetera. Devo dire che alcuni di questi sono dei combattenti, o comunque sono degli attori che facevano i cascatori, come si diceva una volta, o gli stuntmen, come si dice internazionalmente, ma alcune, ad esempio l'attrice che fa Sonia, non è una lottatrice, ma è una danzatrice che si è abituata abbastanza velocemente a fare le pose che poi sono proprie del personaggio di Sonya Blade.
E ovviamente molti degli attori hanno dovuto fare più personaggi. Carlo Spesina, che è ricordato per essere il Johnny Cage, in realtà ha fatto anche il motion capture per i personaggi ninja con un volto coperto, quindi questo si prestava molto ad essere fatto. Un'altra cosa particolare su questa tecnica del motion capture, che è stata un po' una sfida, perché con i comparti tecnici dei giochi dell'epoca sarebbe stato molto rischioso, perché non si sapeva se poteva essere supportato a dovere, soprattutto anche dalle console più che dagli arcade. Quindi è stato grande lavoro di Midway nel creare un gioco comunque fluido e senza scatti e senza flickering, quindi un grande lavoro degli sviluppatori.
Oltre al fatto che dal cabinato, dove c'era un sacco di sangue tra un combattimento e l'altro, nel porting sulle console c'è stata un po' di censura qua e là. La versione Super Nintendo non ha il sangue, ma c'è una modalità per poterlo sbloccare, eccetera eccetera. Noi avevamo giocato sulla versione Amiga, che è una versione molto inferiore in realtà a quella dell'arcade, però devo dire che sapeva il fatto suo anche quella.
La controversia sulla violenza di Mortal Kombat è un fatto storico, perché è stato il gioco che ha fatto creare successivamente il sistema di riconoscimento dei giochi, che venivano solo divisi per alcune categorie di età, ma in questo caso qui, proprio per la violenza, è stato creato per limitare quasi le vendite e non far accedere ai bambini più giovani determinati contenuti. Quindi a suo modo è un gioco storico, e storica è stata anche la campagna pubblicitaria, perché è stato preparati più spot su Mortal Kombat che profetizzavano un fatidico Mortal Monday, una pubblicità dai temi molto forti che faceva presagire già un gioco di livello.
E sempre a proposito di rating, l'ESRB ha dato M di mature, ma 2 anni dopo, appunto, perché è stato creato successivamente. Non è però il massimo di rating che si può dare, quello è AO, Adults Only, che sono veramente pochi giochi ad avere quel rating lì, ma come M di mature sopra i 17 anni come limite inferiore d'età. Devo dire che anche a proposito di questo mi viene in mente una citazione che abbiamo fatto in un episodio precedente su Simpson, Ethan Run, dove c'è la missione di Tempesta d'Ossa, che è una presa in giro in certo senso di Mortal Kombat, perché il gioco ci assomiglia molto, e in quel caso sono due lottatori con 4 braccia ciascuno, o addirittura 6, non mi ricordo, però comunque sono dei Goro giganti che si menano, ed è un chiaro richiamo a Mortal Kombat e al videogioco violento e a quello che è stato anche l'impatto che ha avuto sulla generazione di quegli anni, ma soprattutto sui genitori che si sono molto lamentati delle violenze nei videogiochi, proprio perché è molto realistico.
A proposito di personaggi a 4 braccia che facevano parte di quel gioco, aggiungo solo un'altra cosa sul motion capture di cui avevamo parlato prima, che l'unico personaggio effettivamente non essere stato registrato da attori veri è proprio Goro, il mostro a 4 braccia, che in questo caso è stato realizzato con lo stop motion, usando una creatura fatta, un pupazzo fatto di creta. Più tecnologie diverse, più tecniche diverse per creare questo gioco, e anche nel comparto audio sono stati creati i suoni e le parole dei vari personaggi durante le loro mosse, e le reazioni sono state fatte con voci digitalizzate, quindi molto moderno, mi viene da dire, per l'epoca, con suoni che sono rimasti iconici. Il classico Come Here di Scorpion ancora adesso viene utilizzato nei giochi moderni, con la voce di Ed Boon, che ha dato la voce a Scorpion.
E non è l'unico dei cameo che i due creatori faranno all'interno delle proprie creazioni. infatti, per citarne una successiva, il personaggio di Noob Saibot, che è uno dei ninja che verrà fuori nei capitoli successivi, è Tobias Boon al contrario, quindi il cognome dei due creatori del gioco. Ci sono tante piccole chicche che stanno all'interno del codice stesso del gioco e molto molto interessanti, perché ogni gioco, soprattutto nella prima trilogia, che è stata quella più fortunata prima di un passaggio forse infausto al 3D e poi si è ripreso successivamente fino al 11-12 che è uscito adesso, comunque ce ne sono parecchi molto più avanti che rendono la saga ancora più complessa, con un universo dalla storia molto molto complessa, devo dire. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Ma la storia deve iniziare da qualche parte e lo fa in questo primo capitolo di Mortal Kombat, dove c'è il classico torneo di arti marziali a livello mondiale che recluta tutti i più grandi campioni delle varie specialità. Quello che non si sa però è che in realtà è un torneo più mistico che altro, perché ci sono due fazioni in lotta, ovvero l'Earth Realm, il regno della terra, e Outworld, che da millenni si sfidano per il controllo, per la fusione, per il controllo dei due regni. Fino adesso Outworld ha vinto 9 edizioni consecutive del Mortal Kombat, e se vincerà questa decima prenderà il possesso anche del regno della terra. Tutti i difensori si ritrovano a difendere l'onore e la libertà della terra, sono i nostri eroi.
Ecco, mi piace bellissimo perché c'è questo mondo, l'Outworld, dove ci sono mostri giganteschi, ci sono stregoni malvagi, tutta una serie di violenza e di soprusi eccetera eccetera, ma si vede che ci tengono alle regole, sono a modino per questo.
Sì, qua sembra un po' strano perché poi nei giochi successivi anche nei film che sono stati fatti creano la lore per spiegare la cosa, perché ci sono queste divinità della creazione che hanno imposto loro queste regole che altrimenti sì, sarebbero abbastanza buffe dal punto di vista scenografico. I nostri eroi devono combattere prima tra di loro, poi un eroe andrà a sfidare il creatore di questo torneo, che è Shang Tsung, che ospita nella sua isola il torneo e che viene presentato come un vecchio immortale, uno stregone che non può più invecchiare nonostante sia molto vecchio, che ha poteri magici e che si impossessa delle vittime del torneo per mantenersi in forze. Quindi oltre a questo anche dobbiamo fermare i suoi piani di potere.
I personaggi giocabili sono solo 7, che rispetto a un Street Fighter un pochino di meno, ce n'è uno in meno rispetto all'originale Street Fighter 2, ma la cosa interessante è che sono sia buoni che cattivi e quindi possiamo decidere chi vogliamo utilizzare. Tra i buoni figura Liu Kang, un monaco Shaolin che è il protagonista della serie, che canonicamente andrà a sconfiggere Shang Tsung. Poi abbiamo il già citato Johnny Cage, che è una star di Hollywood con gli occhiali da sole, che sarà quello invece che andrà a sconfiggere Goro, il vice boss. Abbiamo Sonya Blade, che è un agente delle forze speciali, bellissima, ed è Elizabeth Malecki l'interprete, ed è anche l'unica donna per adesso che possiamo utilizzare. E chiude il quartetto dei buoni Raiden, il dio del fulmine, protettore della terra, che è un personaggio completamente diverso dagli altri, nel senso che gli altri sono semplici umani, Raiden è il dio del fulmine, è un po' quello che guida gli altri per salvare la terra. All'interno del film sarà interpretato dal mitico Christopher Lambert, che è pazzesco come personaggio, secondo me aver scelto lui, perché non ci assomiglia per niente, però è abbastanza carismatico nel film.
Per quanto riguarda invece la compagine malvagia, se vogliamo chiamarla così, dei personaggi giocanti, c'è Kano, che è il leader dell'organizzazione criminale Dragone Nero, e la sua storia si intreccia direttamente con Sonya Blade. Infatti Sonya parteciperà al torneo per seguire Kano, che si è rifugiato sull'isola di Shang Tsung. E poi ci sono i due ninja iconici, ovvero Scorpion e Sub-Zero, o Sub-Zero più correttamente, che sono due ninja. Scorpion è un ninja non morto ritornato in vita perché deve vendicare il suo clan e la sua famiglia, che è stata teoricamente uccisa dal clan di Sub-Zero e dal Sub-Zero stesso. E poi appunto lo stesso ninja azzurro, che fa parte del clan Lin Kuei ed ed è dotato di poteri derivanti dal ghiaccio, e quindi qui si contrappone a Scorpion, che invece ha poteri relativi al fuoco.
Sorprendendo gli stessi autori del gioco, Sub-Zero e Scorpion, il ninja blu, azzurro e il ninja giallo, sono forse i due più iconici della serie, nel senso che sono teoricamente personaggi secondari, ma saranno tra quelli più utilizzati sicuramente negli arcade, e forse quelli che ti danno più impatto visivo rispetto agli altri, che magari abbiamo già visto in altri videogiochi simili. Sub-Zero e Scorpion credo che il loro design sia ancora utilizzato tantissimo ad esempio nei cosplay, che forse è la cosa più semplice e di impatto visivo per capire che stai parlando di Mortal Kombat.
Penso anche che tutto questo sia grazie alle meccaniche nuove che introducono i due personaggi. Scorpion, con il suo patentato e riconoscibilissimo arpione che citavamo prima con il Camir di Ed Boon, una volta catturato lanciava l'arpione e ti tirava a sé lasciandoti qualche secondo stordito per poi venire riempito di colpi. Invece Sub-Zero aveva il suo Hadoken, la sua palla di ghiaccio, che però permetteva di congelare l'avversario e anche qui sferrare dei colpi gratuiti. Penso che queste due mosse siano uno, se non il motivo principale per cui questi ninja sono rimasti così amati nel tempo.
Forse proprio di gameplay dovremmo parlare, perché come picchiadura incontri ci sono grosse introduzioni per quanto riguarda lo stile di combattimento, alcune combo che vengono naturali abbastanza nel imparare le prime mosse di gioco e grosse introduzioni. Ad esempio, i combattimenti come si svolgono? In due round, quindi se vinciamo un round dobbiamo vincere il secondo. Alla fine del secondo round, questa è la grandissima aggiunta che ha reso unico questo gioco, ovvero le fatality. Alla fine, quando avremo svuotato la barra d'energia dell'avversario, l'avversario non cadrà a terra ma rimarrà stordito per qualche secondo, permettendoci di fare una fatality, invitati dalla voce dello stesso Shang Tsung, che dirà finish him o finish her a seconda di chi sarà il nostro avversario. E qui ci sono queste mosse che vengono chiamate fatality, che hanno delle combinazioni molto particolari, perché ad esempio sono tre volte avanti e pugno forte, o tre volte indietro e pugno debole, e quindi sono particolari, cioè non sono quelle standard che uno si aspetta con le mezzelune, i quarti di cerchio di un classico Street Fighter 2, ma un qualcosa di più ricercato.
Ed essendo un periodo quando ancora internet non era in voga, o addirittura non esisteva ancora, il trovare le fatality soprattutto in sala giochi era quasi impossibile, bisognava andare a tentativi, e questo rendeva questo gioco ancora più appetibile, perché scoprendo le fatality si diventava più forti, e quindi si organizzavano proprio dei tornei con la condivisione di monetine, ricordo una volta in sala giochi, per provare tutte le combinazioni possibili per trovare tutte le fatality, e solo di un personaggio. Questa cosa è stata semplificata per le console casalinghe con le apposite guide che uscivano sui giornali, ma mi ricordo proprio in sala giochi, più che finire il gioco, era la caccia alle fatality.
Eh sì, anche perché sono molto belle da vedere, alcune sono molto cruente, che prevedono togliere il cuore all'avversario o staccargli direttamente la testa, quindi veramente andiamo a devastarlo. Il combattimento è mortale, come dice il titolo del gioco stesso, ed effettivamente ogni personaggio ha 3, 4, a volte 2 anche mosse speciali, può usare durante il combattimento, e una barra 2 fatality. Non ce ne sono tantissime, ma sono molto d'impatto.
Se non bastasse l'innovazione delle fatality per personaggio, ce n'è una anche particolare, ma relativa a uno stage, a una fase di gioco che si svolgerà su un ponte, il cosiddetto The Pit, sospeso nel nulla. Una volta attivate le condizioni per effettuare la fatality, basterà fare un uppercut, che è un'altra mossa tipica di questo gioco che è stata introdotta, ovvero abbassarsi e premere pugno forte, e in questo caso il personaggio volerà giù letteralmente dalla pedana per finire molti metri sotto, infilzato da un sacco di spade che sono state piantate sul terreno. E qui, molto cruento, che è stato tolto in altre versioni del gioco, ci sono delle teste infilzate che, neanche a farla apposta, sono quelle di Boon, Tobias e un altro collaboratore, sempre autocitazione all'interno del gioco. E queste stage fatalities verranno poi riutilizzate e create sempre di nuove, rimanendo un punto fisso della serie di Mortal Kombat. Oltre all'uppercut che ho appena citato, c'è anche un'altra introduzione molto insolita, ma che è fondamentale per la saga di Mortal Kombat, che è il tasto per bloccare. Solitamente finora si usava la direzione indietro per far partire in automatico il blocco una volta sferrati i colpi dell'avversario, in questo caso invece c'è un tasto apposito, quindi potremo bloccare senza che l'avversario effettivamente attacchi. È una cosa che aggiunge della strategia al gioco e permette di non rimanere vittima dell'IA troppo imperdonabile di altri videogiochi, e quindi lascia comunque una via d'uscita, e anche l'introduzione di due modalità di pugno diverse, due modalità di calcio diverse, aggiunge di nuovo strategia ulteriore. Il tasto di blocco, che ovviamente è usato anche per le fatality, quindi hanno cercato di integrarlo subito in più meccaniche possibile, e si è rivelato una scelta vincente.
Ma le chicche non finiscono qui. Infatti nei nostri combattimenti, ad un certo punto all'inizio del combattimento, prima di iniziarlo, salterà fuori un nuovo personaggio, un ninja vestito di verde in questo caso, che dirà di essere Reptile e di affrontarlo solo se faremo una determinata condizione, che può essere un sacco di punti oppure vincere combattimenti con il Flawless Victory, che vuol dire senza mai prendere danno, eccetera eccetera. Molto interessante, perché questo personaggio, che è il personaggio segreto di Mortal Kombat 1, lo andremo ad affrontare nello stage in fondo al pit, quindi dove c'è la fatality appena descritta da Yuga, ed è molto interessante perché arrivarci e poi sconfiggerlo non è così semplice, è un po' più forte degli altri, ed l'ho trovato molto interessante perché è quasi uno sblocco, che adesso vanno tanto di moda gli sbloccabili, ma una volta non c'erano quegli sbloccabili, e arrivare a una versione alternativa di un nemico non è niente male come premio.
E tutto questo ha generato già dal primo Mortal Kombat una ricerca su personaggi nascosti, magari anche inesistenti. Quello più famoso è il caso di Ermac, che era solo un errore di codice, un error macro che compariva all'interno del codice in alcuni comandi di Reptile, e come glitch, selezionando Scorpion, veniva questo ninja rosso. In realtà non era mai stato previsto un personaggio del genere, ma la voce si fece talmente forte che anche gli stessi creatori davano fondatezza, quindi illudevano i giocatori per quello, per poi includere il personaggio nei capitoli successivi. Una cosa talmente famosa e un gioco talmente importante che, anzi, una cosa molto particolare che gli sviluppatori ascoltino in questa maniera i giocatori e i fan, da accontentarli creando apposta questo giocatore.
E credo sia stato proprio un successo il fatto di ascoltare quello che vuole il pubblico, e infatti lo si vedrà poi anche quando faranno Mortal Kombat 2 e il 3 soprattutto, perché vanno a fare di più di quello che c'è e che funziona, e quindi molto molto bello da questo punto di vista. Per dirne una, la fatality più bella forse di Mortal Kombat 1, che è quella di Sub-Zero, per molti, moltissimi, è considerata la migliore, darà a Sub-Zero un ruolo all'interno della storia molto più importante di quello che aveva inizialmente, quindi è molto interessante come venga sviluppato il gioco a seconda di quello che è il feedback del pubblico stesso.
L'ultima delle innovazioni che vogliamo portare per questo Mortal Kombat sono gli Endurance Match. Infatti, dopo aver battuto tutto il roster del gioco, avremo dei match Endurance, quindi dovremo affrontare tre sfide da due giocatori l'uno, quindi non ci basterà batterne uno, ma subito dopo farà la sua comparsa il secondo, e quindi dovremo ribattere praticamente tutti quanti, per poi subito dopo, senza un attimo di pausa, questo sottolinea anche la freneticità del gioco, la frenesia del gioco, aprirà Goro, che sarà pronto a darci battaglia prima della sfida finale contro Shang Tsung.
Due cose interessanti: Goro arriva subito dopo l'ultimo Endurance Match, e nonostante arrivi e sembra che continui lì, in realtà la nostra barra verrà ricaricata di salute, in modo che possiamo almeno affrontare Goro a sei mani, perché due ce le abbiamo noi e quattro ce le ha lui. E un'altra cosa che viene introdotta è il Mirror Match, un termine che sarà tantissimo utilizzato praticamente ovunque, cioè alla fine di aver combattuto gli altri sei lottatori, combattiamo anche contro noi stessi, quindi abbiamo una palette swap del nostro personaggio, dovremo combattere contro noi. Un po' particolare, perché ci farà le mosse che abbiamo utilizzato fino adesso, e che un po' stringe l'occhio con quello che è il combattimento contro Shang Tsung.
Esattamente, perché il potere speciale di Shang Tsung, col fatto che lui può assorbire le anime dei vari sconfitti, durante l'incontro contro di lui potrà trasformarsi, prendere le sembianze dei vari personaggi e utilizzare le loro tecniche, le loro mosse. Quindi in questo caso è come se combattessimo un po' tutti quanti i personaggi messi assieme.
E quando batteremo Shang Tsung avremo uno dei finali dei sette personaggi, classico di qualsiasi picchiatura di incontri, in cui battendo Shang Tsung avremo finalmente salvato la Terra. Per adesso. We'll be right back. E questo era Mortal Kombat, un picchiaduro a incontri che ha fatto veramente la storia. Io a questo gioco do 7 cuori pulsanti su 10. È un gioco che mi è rimasto un po' nel cuore perché quando giocavamo su Amiga, la versione che c'era su Amiga di questo gioco era fatta decentemente rispetto a quella di Street Fighter 2, e quindi era un picchiaduro a incontri che ci divertivamo a giocare insieme ad altri, tipo Body Blows che mi viene in mente. Ma la cosa particolare di questo Mortal Kombat è che mi è sempre risultato ancora acerbo, il primo soprattutto. È rivoluzionario sicuramente per le fatality e per il sistema di presa grafica con attori veri, ma gli manca ancora qualcosa per essere veramente veramente bello. Sicuramente i seguiti saranno migliori rispetto a questo, e quindi è una strada sicuramente in salita con giochi più complessi che possono offrire di più. Però devo dire che Mortal Kombat si prende il suo bel posto all'interno della storia dei videogiochi ed è lì a dire a tutti quanti: io sono Mortal Kombat. E tu, Yuga?
Io invece gli do 7 braccia e mezzo di Goro su 10. È un gioco che porto nel cuore ed è anche solo per quello che ha rappresentato per quell'epoca. È stato creato un sistema di rateizzazione dei giochi dopo questo gioco qui, cioè è stato lui l'artefice di questo, le innovazioni che ha portato. Io non avevo mai visto a questi livelli un gioco realizzato col motion capture con attori veri, rivedendo i filmati anni dopo di come è stato realizzato. Veramente fa pensare a quanto impegno è stato messo e in relativamente poco tempo, perché un gioco così è stato realizzato in brevissimo tempo, con anche tutte le chicche che abbiamo sviscerato in questo episodio. Mi verrebbe da dargli di più, però effettivamente rispetto agli altri capitoli, soprattutto anche solo a Mortal Kombat 2, non rende così tanto. Mortal Kombat 2 è stato veramente il salto di qualità, ma già qui tutte le innovazioni che sono state inserite sono pietre miliari che sono rimaste ancora oggi, e molti giochi hanno preso spunto. Voto leggermente basso, ma in vista di quello che sarà poi la saga di Mortal Kombat.
Personaggio preferito?
Kano.
Kano, bravo, bravo. Io invece Scorpion, e devo dire che ho una motivazione per Scorpion, perché era la fatality più facile da fare su Amiga. E un plauso va all'Amiga, perché nonostante questo sia un gioco arcade con, se non mi ricordo male, 5 tasti, cioè 2 pugni, 2 calci e la parata, su Amiga, dove c'è un solo tasto di fuoco, si è riusciti a fare tutto quanto. In quel caso la parata è con indietro, però tutte le altre mosse si riescono a fare con qualche combinazione. Avendo il joystick non è semplicissimo, ma ci siamo divertiti, vero?
Certamente, e anche quando abbiamo scoperto per la prima volta il cheat code per sbloccare alcuni comandi e per avere la lista delle fatality, è stato un giorno di gioia ripensando a tutte le monetine che ho perso invece in sala giochi per trovarmele tutte.
E questo era Mortal Kombat. Benvenuti alla fine dell'episodio, speriamo vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi ricordiamo che siamo anche su Spreaker, una piattaforma italiana molto molto in voga ultimamente, quindi potete commentare lì, quindi potete lasciare un commento alla puntata, una cosa che non si può fare granché in giro. Ad esempio su Apple potete fare le recensioni, ma su Spreaker potete lasciare i commenti alla singola puntata, quindi fatelo perché ci aiuta tantissimo. E potete seguirci anche lì se non avete un'altra piattaforma già preferita.
E potete seguirci anche su Instagram, dove postiamo regolarmente aggiornamenti, immagini che riguardano l'enciclopedia dei videogiochi, e possono essere degli estratti, delle anteprime o anche solo delle classifiche, delle citazioni, dei commenti che appunto ci lasciate su Spreaker, delle recensioni. Quindi per rimanere sempre in contatto con noi potete seguirci anche su Instagram. Con questo siamo arrivati alla fine dell'episodio, e quindi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Fa 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 f